Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon venerdì 25 settembre, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno a Francesco Calabro in regia e buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ciao ragazzi!
Ciao Cami, buongiorno, un saluto a te, un saluto anche a Francesco in regia che ci ha già mandato a stendere, è iniziato da 25 secondi la trasmissione, cioè... ci è già mandato a stendere.
Senza
questo è un record
motivo, però
questo è un grande record che segniamo, insomma, portiamo a casa uno dei, ecco, l'abbiamo in lista, l'abbiamo preso. Buongiorno a tutti, antivigilia di Roma Juve, ma anche giornata di presentazione di Alvaro Morata, conferenza stampa alle 14:30, ovviamente potete seguire anche qui su Radio Bianconera e prime appunto parole del nuovo numero 9 della Juve che torna in bianconero e racconterà un po' anche come sono state queste ore frenetiche del suo passaggio dall'Atletico Madrid improvviso alla Juventus, ma poi anche ovviamente l'accenno a quella che sarà, anzi non l'accenno, il focus principale sarà Roma-Juve di domenica e parleremo un po' di idee di formazione, delle situazioni di Dybala e Morata, sì, delle vostre idee di formazione, chi confermate, chi no, chi cambiereste, insomma.
Rumors di mercato.
Ne abbiamo poi rumors di mercato da ieri di Sky, sì.
È il venerdì dei tifosi, ragazzi, quindi... insomma, se volete intervenire durante Social Club, mandateci la vostra candidatura con il vostro nome, ci scrivete vorrei intervenire e il vostro nome e poi Francesco Calabro in regia vi contatterà per fare magari anche dei pronostici, insomma anche la prima vera schedina della Serie A completa, nel senso che giocheranno tutte le squadre, quindi potremo anche farci un'idea su alcune squadre che non abbiamo visto lo scorso turno, ecco.
Sì, 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 potremmo fare un po' per la prima volta il punto totale della situazione di quella che è la Serie A con alcune squadre, come dicevi, che tornano dentro in campo. Allora, diciamo così, apriremo questa puntata facendo un po' un punto con un esperto, con un avvocato sul caso Suarez, ci spiegherà un po' quella che è la situazione attuale. Ovviamente lui che ha conoscenze migliori, decisamente migliori rispetto alle nostre, ci farà un po' una chiarezza sul quadro totale, insomma, che giorno dopo giorno, con le indagini ovviamente che vanno avanti, con degli spunti nuovi che vengono fuori, delle notizie che vengono fuori giorno dopo giorno, appunto per le indagini che fanno gli addetti, insomma, ai lavori. Ci sono novità e vedremo un po' l'avvocato che cosa ci spiegherà e ci racconterà al riguardo. Se sì, avete qualche domanda, ragazzi, ovviamente 340-542-5324,
noi le gireremo.
Gliele gireremo, sì.
Sicuramente sì, Simo, anche perché in questi due giorni ci avete iscritto in tantissimi, dove avete detto, ho fatto tante domande, cosa rischia la Juve e altre domande. Noi abbiamo pensato che fosse l'ospite più indicato per poter parlare di questa materia, dove... io e Simo non eccelliamo e quindi è giusto parlare con chi nel settore ci lavora e quindi può darci tutte le spiegazioni, può spiegarci al meglio la situazione in questo momento della Juventus e del caso Suarez, ecco.
Sì, 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 quindi aspettiamo poi quelli che sono i suoi chiarimenti, che insomma saranno oro colato per noi che giustamente abbiamo meno conoscenze di lui a riguardo. Per quanto riguarda i problemi tecnici che abbiamo avuto, li stiamo risolvendo, insomma, ragazzi, quindi continuate a seguirci sotto la nostra diretta Facebook, eventualmente se avete qualche tipo di problema, lì va tutto alla grandissima, quindi se avete dei riscontri negativi dall'audio andate lì e commentate anche là sotto, perché ovviamente andremo a leggere quelli che sono i vostri messaggi anche in quel frangente lì. Ne vedo già qualcuno, insomma, vedremo un po' come muoverci a riguardo. Cami, problemi risolti, bene,
problemi
bene,
risolti.
Bene, bene, vedi perché ci mandava a stendere.
Sì, preventivamente no, perché non avevamo neanche detto qualcosina e già... aveva polemizzato con noi, ma ce lo siamo meritati, insomma, ma è arrivato il momento del nostro ospite, quindi passate la palla.
Sì, diamo il benvenuto, non è la prima volta che interviene qui da noi e quindi lo ringraziamo per la solita disponibilità, l'avvocato Cesare Di Cintio. Buongiorno, benvenuto, ben ritrovato, ciao Cesare.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, Cesare, noi siamo venuti da te, che sei, insomma, il nostro, da questo punto di vista, la nostra persona di fiducia, per fare un po' di chiarimenti su quella che è la situazione attuale che sta un po', no, circolando in questi giorni, ossia quanto accaduto all'Università degli Stranieri di Perugia con il caso Suarez, ovviamente l'indagine che va avanti da febbraio, quindi non riguarda esclusivamente solo quanto è accaduto, però logicamente, essendo un personaggio pubblico a maggiore rilevanza. Siccome abbiamo avuto tanti ascoltatori che hanno chiesto direttamente a noi, no, di spiegare quella che è la situazione, noi abbiamo provato, però giustamente tu hai delle competenze in più. Ci fai un po' il quadro della situazione e anche riferendosi ovviamente alla Juventus, qual è, no, un po' a riguardo la situazione. Se ci fai un quadro generale, poi entriamo nel dettaglio.
Allora, dobbiamo fare una premessa. Si tratta di una situazione che al momento ha risvolti di natura penale e gli indagati nell'ambito del procedimento penale non sono tesserati. Quindi il fatto che la Procura federale abbia aperto un fascicolo per accertare se vi sono delle responsabilità di tesserati di FIGC, si tratta più di un atto dovuto da parte del procuratore federale che della presenza di reali coinvolgimenti di tesserati. Quindi da questo punto di vista è necessario mettere in evidenza questo, perché il dato fattuale incontrovertibile oggi è il comunicato stampa emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, dove evidenzia che i soggetti indagati e i titoli di reato per i quali essi sono indagati riguardano soggetti che non appartengono al mondo sportivo. Quindi tutto il resto al momento è frutto di ipotesi che, se non riscontrate, rischiano di diventare illazioni.
Assolutamente. Quindi io volevo fare una domanda, hai già detto qualcosina, però fare una domanda è: quanto incide anche il fatto che poi alla fine Suarez non sia stato tesserato dalla Juventus? Ha per tempi tecnici, però comunque, essendo, si sta parlando della Juventus e di un coinvolgimento della Juventus per un giocatore che comunque adesso è passato all'Atletico Madrid, non fa parte della rosa della Juventus. Questo può influenzare il tutto?
Ma innanzitutto c'è da dire che Suarez si è presentato all'esame come libero cittadino, no, quindi come sportivo. Quindi anche da questo punto di vista credo che sia rilevante il fatto che non ci debba essere, non ci possa essere alcun coinvolgimento da parte dei dirigenti sportivi. Quindi questo è un dato di fatto che deve essere comunque tenuto in considerazione. Poi è chiaro che saranno le indagini a dover far luce, ovviamente, se vi sono altri coinvolgimenti, ma ripeto, il punto di partenza è sempre il comunicato stampa della Procura della Repubblica di Perugia.
Che da quando?
Dove evidenzia in modo incontrovertibile quali sono i titoli di reato e i soggetti indagati.
Ma rimanendo un po' sempre, è chiaro che parlando di giustizia, di leggi, la parola ipotesi, insomma, non è che c'entri tantissimo, però rimanendo un po' eventualmente nel campo delle ipotesi, deve, nel caso in cui, che adesso lo ripetiamo nuovamente, dovesse essere in qualche modo coinvolta coinvolto un tesserato della Juventus, quali sviluppi potrebbero esserci? È chiaro che siamo sempre, no, bisognerebbe capire in che direzione si va, che tipo di eventuale responsabilità, però insomma, andando un po', sondando tutto quello che si sta leggendo in questi giorni, no, con intercettazioni, con a volte chiamate in causa da personaggi esterni, abbiamo letto del nome di Paratici, della chiamata, leggiamo sui giornali, fatta da Cherubini al rettore dell'Università di Perugia. Ecco, eventualmente, nel caso in cui dovesse esserci qualche coinvolgimento, verso che direzione si potrebbe andare?
Ma, hai sottolineato correttamente che siamo nel campo delle ipotesi. Diciamo che per avere un'indagine di carattere sportivo ci deve essere un coinvolgimento di diretto da parte di un tesserato. Il coinvolgimento diretto deve essere indirizzato verso la commissione di un illecito, quindi la semplice telefonata al rettore, piuttosto che il fatto che dei docenti possano aver fatto riferimento al nome di qualche dirigente bianconero, non ha un'incidenza disciplinare nell'ambito del processo sportivo, men che meno di natura penale. Ecco, per averci per assumere rilevanza sia disciplinare che penale dovrebbe trasformarsi in fatto illecito, ecco, e quindi diciamo ci dovrebbe essere qualche elemento che evidenzia un interesse da parte di qualche dirigente o della società a far sì che il giocatore avesse un percorso differenziato rispetto ad altri studenti e ad altri soggetti e ad altri esaminandi, ecco, quindi è necessario qualcosa di rilevante. Okay. Oggi siamo, come hai detto tu in precedenza, a semplici telefonate che possono essere telefonate esclusivamente di interesse, perché l'interesse c'era per tesserare un giocatore, certo, nient'altro, ecco, questo è importante dirlo. Io penso che in questo caso si stia parlando molto perché ovviamente c'è il coinvolgimento della Juventus e quindi la Juventus fa sempre parlare.
Certo.
Probabilmente se fosse stata coinvolta un altro club anche di Serie A ma di livello non internazionale non avremmo avuto questo clamore mediatico. Bisogna stare attenti in queste situazioni a non mettere sul banco degli imputati soggetti e persone senza che vi siano, diciamo, evidenze probatorie rilevanti, ecco, quindi da questo punto di vista io credo che sia corretto evidenziarlo, come si è parlato del coinvolgimento di colleghi che tra l'altro io conosco personalmente, sono colleghi di una grande professionalità oltre che di grande serietà e rettitudine morale, quindi il fatto che magari ci possa essere stato un collega che si sia interessato per, diciamo, la società anche in questo caso è nel campo dell'attività lecita. Poi, come ripeto, saranno le indagini, saranno il pubblico ministero, il procuratore federale a dirci se ci sono stati, diciamo, comportamenti diversi da quelli che sono emersi. Oggi dobbiamo parlare di fatti che hanno rilevanza penale esclusivamente per soggetti che non risultano tesserati e quindi dal mio punto di vista un'indagine di carattere sportiva non ha le gambe per stare in piedi.
È chiaro, quindi come hai detto bene prima, Cesare, è stato un atto dovuto, è tutto qua al momento, sì.
Assolutamente. No?
Riceveranno tutti...
Al dovere, il procuratore federale ha il dovere in questa fase di accertare se un tesserato abbia commesso degli illeciti. Vorrei ricordare infatti che facoltà della Procura federale richiedere gli atti alla Procura generale pubblica quando vi è un'indagine di natura penale, ed è facoltà, non obbligo, da parte della Procura della Repubblica trasmettere gli atti di indagine penale alla Procura federale. La Procura federale, in questo caso, diciamo, la Procura federale potrà analizzare quanto raccolto dalla Procura della Repubblica e valutare se vi sono evidenze di carattere disciplinare. Però partiamo sempre da un titolo di reato che è, come dire, addebitato a soggetti non tesserati.
Chiaro, chiaro, tutto chiarissimo. Cesare, ti faccio l'ultima, cambiando argomento, sulla riapertura degli stadi. Secondo te qual è la soluzione migliore? Nel senso, è ancora presto e verso che tipo di direzione si andrà? Anche per andare incontro, poi è chiaro che viene dopo questo, però per andare incontro anche alle società che hanno avuto, no, delle perdite importanti, ma da questo punto di vista secondo te la soluzione migliore quale sarà per insomma unire le esigenze della società, la situazione attuale che ovviamente, no, porta a delle riflessioni doverose?
Allora, innanzitutto io credo che i tempi li debba dettare l'andamento del virus. Purtroppo ci troviamo davanti a una situazione ancora molto delicata. Poi tra l'altro io ti dico, vengo da una città, Bergamo, che è stata pesantemente colpita in passato, e quindi probabilmente quello che abbiamo vissuto noi bergamaschi non l'hanno vissuto noi bergamaschi e in genere lombardi, non è stato vissuto in altre zone d'Italia. Quindi forse quando si parla di riapertura di stadi in questo momento, anche diciamo con una certa facilità, forse si dimentica che ci sono state zone d'Italia in cui ci sono stati problemi veramente seri. Io credo che la riapertura sia doverosa da parte delle istituzioni, sia politiche che sportive, ma veramente con un occhio di riguardo all'andamento del virus, perché vi ripeto, io vengo da una città che è stata pesantemente colpita e quello che abbiamo vissuto noi bergamaschi lo sappiamo noi bergamaschi e mi rendo conto andando in giro per l'Italia che non è percepito allo stesso modo in altre zone d'Italia, proprio perché fortunatamente non hanno avuto lo stesso problema.
Certo, certo, sicuramente. Cesare, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana e grazie ancora, perché come al solito insomma ci hai spiegato nel migliore dei modi quella che è la situazione. Grazie Cesare.
Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Bianconera.
Ringraziamo allora l'avvocato Cesare Di Cintio per questo collegamento telefonico, ci ha fatto un po' un'analisi generale su quella che è la situazione, insomma è chiara, più chiaro di così il fatto che la FIGC abbia aperto un fascicolo è stato un atto dovuto perché ha appunto il dovere di farlo per il ruolo che ha, ma insomma non c'è al momento niente che coinvolga direttamente un tesserato della Juventus, ragazzi, quindi insomma.
Assolutamente, abbiamo aspettato far parlare un professionista prima di parlare noi, perché penso sia il modo più giusto per poi assolutamente, Simo, riuscire a fare chiarezza su questa situazione che da un lato spaventa, fa arrabbiare, insomma è una situazione non semplice e diciamo che in questo momento abbiamo cercato di fare chiarezza con un avvocato e con un professionista del settore che comunque ci possa dare una mano nel far capire più possibile quali siano in questo momento la situazione della Juventus e di chi in questo momento è stato tirato in ballo come Paratici e Cherubini. Cerchiamo di passare anche ad altri argomenti, perché l'hai detto tu prima Simo, oggi è anche la presentazione di Alvaro Morata, che ha vissuto una settimana che probabilmente non si aspettava, forse una settimana fa non si immaginava con la maglia della Juventus a Torino, però sarà interessante sentire Alvaro Morata, il suo ritorno in bianconero, e diciamo che è anche cresciuto, è cambiato, è diventato uomo, ha creato una famiglia, e questo, ripeto, secondo me per un calciatore può essere anche importante, perché può creare qualcosa, può dargli più responsabilità. Lui adesso ne ha tante, perché essere il 9 della Juventus è comunque una responsabilità importantissima, essere il 9 della Juventus di Ronaldo secondo me gli mette ancora di più responsabilità. Lui a volte risponde, a volte meno, quando è sotto pressione. Chissà come reagirà in questa occasione, diciamo che puntiamo molto su di lui perché servono tanti gol.
Sicuramente Alvaro Morata, che ieri ha ripreso, si è allenato per la prima volta in gruppo con i compagni, quindi dopo l'allenamento individuale di un paio di giorni fa per seguire i protocolli che vanno seguiti da tutte le società, ha cominciato ad allenarsi in gruppo e quindi va verso la convocazione per la partita con la Roma, così come va verso la convocazione Paolo Dybala,
che ha vinto la partita di ieri, tra l'altro.
Sì, sì, ma difficilmente li vedremo entrambi. Almeno a sensazione difficilmente vedremo uno dei due in campo dal primo minuto, poi a gara in corso magari anche entrambi, però dal primo minuto onestamente credo che si vada verso la conferma della squadra che ha fatto molto bene con la Sampdoria.
Assolutamente sì, e sarebbe anche ingiusto probabilmente togliere Ramsey, e credo che Kulusevski e Ronaldo in questo momento non si possano togliere, ma come Ramsey in questo momento fai fatica, quindi diciamo che sarà la prima vera volta in cui Pirlo avrà tante scelte in avanti e dovrà essere bravo a fare quelle migliori, insomma è il compito dell'allenatore, inizia il bello, inizia il difficile. Sai, l'altra settimana Simo cambi offensivi non ne aveva, questa volta inizia a essere parecchi e insomma
Si arriva in una settimana da praticamente nessun attaccante, perché sì c'era Douglas Costa che però magari non lo consideriamo al 100% un attaccante, da nessun attaccante a due, sì. Ed è chiaro che fa tutta la differenza del mondo, no?
Sì, poi bisognerà anche capire poi la situazione per quanto riguarda Douglas Costa, diciamo che ieri secondo me ha lanciato qualche segnale, non lo so, forse sono malizioso, ma qualche segnale di apertura, magari non lo so, un possibile ritorno al Bayern, a qualcosa di sì. Importante, sì, ci abbiamo visto qualcosa. Tipo? Ma sai, questo seguire con ardore la finale di Supercoppa Europea, lui è uno che ha, esempio, con la Juventus erano bastati di like per far capire che comunque era una squadra, aveva commentato il quarto di finale con Real Madrid, quando il rigore di Ronaldo aveva commentato dicendo una grande squadra, forse no, perché lì era in campo, aveva commentato l'anno prima. l'anno prima di arrivare, aveva detto, quando eravamo andati a Cardiff, aveva seguito col Barcellona, aveva commentato, aveva dato comunque molti pareri positivi sulla Juventus, e diciamo che forse ieri ha aperto qualche segnale magari al Bayern, non lo so, magari sono dei contatti, vedremo. E comunque secondo me è un giocatore in uscita, o quantomeno un giocatore su cui la Juventus ascolta parecchi discorsi. Ieri sono addirittura circolate delle ipotesi con scambio di Dembélé, insomma non due giocatori sanissimi negli ultimi anni, ecco.
Sì, Bayern che ieri ha vinto la Supercoppa Europea contro il Siviglia. Bayern che effettivamente ieri guardavamo non ha, quantomeno ieri, non aveva una panchina dal punto di vista offensivo molto profonda.
No.
E che ha perso Perisic, ha preso Sané.
Però, ha preso Sané, però ricordiamo che Sané viene da un infortunio, certo, importante, e che comunque ha dei giocatori su cui punta, dei giocatori giovani, però onestamente il Bayern di Monaco non aveva una panchina offensiva così importante. Ecco, in Italia con una panchina del genere si dice che la rosa è corta e che bisogna intervenire sul mercato, però magari puntano anche su qualche giovane, però insomma ieri saltava all'occhio comunque la mancanza di cambi offensivi per una squadra come il Bayern Monaco, che ha trovato non una difficoltà nel battere Siviglia, anzi forse Siviglia nel finale poteva addirittura vincere la partita, però insomma il calcio è così, a volte magari se non cogli l'occasione come ha fatto Siviglia poi rischi di perdere, tra l'altro castigata da un nuovo mercato che potrebbe partire, anzi in verità lo davano molto vicino al Real Sociedad, adesso vicino al ritorno all'Athletic Bilbao, intanto ha regalato la Supercoppa Europea al Bayern Monaco.
Sì, un giocatore, ma che è stato anche accostato a, mi sembra, alla Lazio?
Fiorentina, e quindi insomma diciamo che è un giocatore sfortunato perché ha avuto parecchi infortuni, però è un giocatore che è forte e che ha dato tanto al Bayern Monaco. Però sai, il Bayern Monaco, sì, ma è una squadra così. Anche lo scorso anno era in partenza Boateng, ma alla fine poi è rimasto e ha comunque disputato un'ottima stagione.
Vado da Francesco, 340-542-5324, messaggi di testo e note vocali per ascoltare appunto un messaggio che è arrivato al nostro numero.
Cari amici, buongiorno, buon venerdì. Io una domanda vorrei fare all'avvocato Di Cinzio. Se io sono in continuazione molestato, infastidito da situazioni che magari devono essere sì accertate, ma ogni giorno mi trovo il mio nome nei giornali come se io fosse un mostro, un che di negativo, posso dire per vie legali, posso perché qui sta andando a finire che ogni giorno c'è un nome, un cognome della Juventus, ma a un certo punto lui può rifarsi querelando.
Credo che eventualmente la possibilità, ovviamente ragazzi non ne sono certo, credo che si possa, poi ovviamente ognuno decide, no? Poi dipende anche dal modo in cui, no, viene fatto. Credo che insomma ognuno agisca in base a quello che ritiene opportuno. Insomma, onestamente al momento la Juve è serena perché appunto non ha alcun tipo di coinvolgimento da questo,
Simo,
punto di vista.
Ti leggo questo messaggio di un nostro ascoltatore che non si firma. Buongiorno Camillo e Simone, non pensate che al di là delle indagini attuali sul caso Suarez resti agli occhi dei tifosi la sensazione di aver fatto una brutta figura a livello societario? Basta vedere gli sfottò che stiamo subendo sui social negli ultimi due giorni, ai quali non possiamo rispondere nel timore che spuntino poi altre intercettazioni. A me ricorda tanto il 2006, purtroppo. Tu pensi sia una brutta figura della Juventus ad oggi con quello che è venuto fuori?
Ma non c'è niente, infatti, non c'è infatti niente, e quindi non può essere una brutta figura se non c'è niente, ragazzi. Se nel caso in cui poi dovesse spuntare qualcos'altro faremo magari un altro tipo di discorso.
Al momento
non c'è niente. Se il problema sono gli sfottò, ragazzi, gli sfottò arrivano su qualsiasi cosa.
Poi arrivano anche da tifosi di squadre che con i passaporti dovrebbero insomma andare avanti, bypassare la situazione, perché lì c'erano problematiche più importanti. Però a prescindere dagli sfottò, ragazzi, è una questione che ad oggi, cronaca di oggi, o quantomeno delle 10:30 del venerdì 25 settembre, ce l'ha detto anche un avvocato, non c'è nulla. ad oggi che possa far dire una brutta figura della Juventus, e penso sia qualcosa di non paragonabile al 2006 ad oggi. Poi vedremo se ci sarà qualcosa di cui noi non sappiamo, però ad oggi non c'è nulla.
Mi alza il volume in cuffia Francesco Calabro, e questo è il segnale, nel caso in cui io fossi mezzo addormentato, che è arrivato il momento di ascoltare le ultime col notiziario sportivo, e quindi andiamo da Francesco. Social Club.
Radio Bianconera è l'unica che conta, questo è Social Club, io sono Camillo Di Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, Francesco Calabro in regia che ritroviamo, salutiamo, e poi tutti voi ragazzi che ci state scrivendo al 340-5425-324 e anche mandando messaggi vocali, oltre che sotto la nostra diretta Facebook dove ci sono molti vostri messaggi ragazzi, quindi a breve andremo a leggere. Ma Cami, ieri sera da Sky è spuntato il nome di Federico Chiesa nel caso in cui dovessero partire Douglas Costa e Sami Khedira, che secondo quanto detto da Sky dovrebbe risolvere il contratto lunedì, quindi ultimo weekend da giocatore della Juve.
Sì, tra l'altro Simo, dobbiamo però secondo me fare una precisazione, perché sennò sembra che al posto di Douglas Costa arrivi Federico Chiesa. No, Federico Chiesa arriva per completare secondo me la batteria degli esterni, ovvero un'alternativa pura a Quadrado nel ruolo di tutta fascia, quindi anche nella sorta del 3-5-2 di Andrea Pirlo, anche se in questo momento Danilo diciamo che sta scivolando verso destra e fa esattamente il terzino e Quadrado fa all'esterno, però comunque Chiesa può fare tutta fascia, lo sta facendo nella Fiorentina, e quindi sarebbe un'alternativa a Quadrado. L'alternativa a Douglas Costa è formata da Kulusevski e da Ramsey, per quello insomma nella rosa della Juventus manca un vice Quadrado, e Chiesa potrebbe farlo tranquillamente. Da qua rispondiamo anche Simo a un messaggio del nostro ascoltatore che non si firma. Ragazzi, firmatevi nei messaggi perché è più facile poi rispondervi, e vi salutiamo anche, dove ci dice: buongiorno ragazzi, oggi su Sky vedevo che se la Juventus vende Costa punta su Chiesa, ma non è meglio puntare su un centrocampista più interno con almeno 7-8 gol a stagione, visto che abbiamo Berna e Kulusevski? E poi si parlava che Khedira lunedì rescinde il contratto, è vero, abbiamo detto su Khedira, quindi lui ci dice al posto di Costa perché Chiesa, e perché Chiesa perché manca un esterno che dia la mano a Quadrado, perché se Quadrado, Dio non voglia, è squalificato, a quel punto non hai un esterno offensivo, perché Danilo lo stiamo vedendo giocare addirittura nei tre dietro, metterlo nei tre davanti sarebbe un limite per la creazione di occasioni offensive della Juventus.
Sì, anche non solo squalificato, ma semplicemente un turno di stop che ci può stare, vedendo che arriviamo da una stagione in cui Alexandre ha giocato tutto, è chiaro che lì in maniera naturale manca qualcosa, poi è chiaro che ci si può adattare qualcun altro, però a livello naturale eventualmente Federico Chiesa per quel ruolo lì sarebbe perfetto. Io non sono un estimatore di Federico Chiesa, ma nello sviluppo in cui lo sviluppo che sta prendendo questo tipo di Juve, nel ruolo di Quadrado secondo me potrebbe essere di grande aiuto, perché non avrebbe troppe responsabilità offensive nel breve, nel senso che non sarebbe chiesto a lui di creare superiorità numerica, di inventare negli ultimi metri, dove forse qualcosina rispetto ad altri gli manca, però in termini di corsa, di sacrificio, di disponibilità, e in quel ruolo lì può essere un innesto importante di livello, e forse anche conveniente per la Juve, sacrificando uno come Douglas Costa che invece potresti piazzare solo nei tre davanti, dove probabilmente la Juve, no, ha anche altre alternative forse più utili.
Sì ragazzi, Douglas Costa è un giocatore che non ci fossero gli infortuni nel calcio sarebbe straordinario, cioè, sarebbe un giocatore che io e Simone non ci priveremmo mai di lui, e nell'11 potenzialmente non puoi non mettere un giocatore forte come Douglas Costa. Però se poi ci pensi, in queste due stagioni io mi ricordo il titolo Ronaldo ti farò fare un sacco di gol, alla fine non ha mai creato neanche tutti questi assist per Cristiano Ronaldo, non ha dato continuità di rendimento, non ha dato gol nei momenti chiavi della stagione, dal secondo anno in poi non c'è quasi mai stato, e questo sono valutazioni che a un certo punto devi dare, devi fare, Credo che la Juventus in questo momento, per una buona offerta, possa pensare di vendere Douglas Costa, che ormai che ha 30 anni, per prendere Federico Chiesa, non in quel ruolo lì, ma in un altro ruolo, quindi per completare la rosa. E vi dico, ragazzi, iniziare la stagione col solo Cuadrado secondo me sarebbe un errore enorme, fatto lo scorso anno con Alexandro. Quindi completare la batteria degli esterni, che per Pirlo sono importantissimi, con un ragazzo giovane che alla fine alla dirigente della Juventus è sempre piaciuto. E se guardo poi il mercato che sta facendo quest'anno, insomma, a parte Morata, sono tutti 97, 98, 96. È un mercato che comunque va a ringiovanire la squadra e va a creare comunque un progetto a lungo termine, perché sono tutti molto giovani. A questo lo dico sempre: con un'uscita di Douglas Costa, io completerei il reparto offensivo con il prestito, se si potesse fare, di Moise Kean.
Direi adesso di andare da Francesco Calabro in regia, perché abbiamo qualche messaggio vocale da ascoltare, quindi cominciamo.
Ciao ragazzi, siete fortissimi, Agostino da Torino.
Ciao Agostino, sentite, ma grazie.
Il fatto che Douglas Costa possa uscire e la Juventus possa prendere Chiesa non è un altro errore? Noi abbiamo Bernardeschi, Rugani, De Sciglio, Chedira, tutta gente che dovrebbe andare via dalla Juventus, perché ha dimostrato non essere più la Juventus. Quindi la Juventus dovrebbe fare un mercato oculato a prendere, secondo me, una punta centrale forte come Dzeko, che ancora non l'ha preso, e almeno un terzino sinistro e un centrocampista. Ciao, un abbraccio a tutti.
Ma io sono dell'idea che della tua lista dei sogni, passami il termine, Dzeko non sia più una pista percorribile da quando è arrivato Alvaro Morata alla Juventus. Centrocampo giocando a due, penso che sia già abbastanza folta la batteria dei centrocampisti. Ovviamente sei coperto 2-2, nella speranza che stiano tutti bene. E poi penso che tra le mezze punte, tra Ramsey, Kulusevski, Dybala, in questo momento sei anche lì coperto. Per Ronaldo stesso sei molto coperto, e a quel punto stiano valutando qualcosa sugli esterni. Sicuramente serve un vice Cuadrado, e poi bisognerà fare dei ragionamenti sul vice
Alexandro.
Sì, lui
parlava più a sinistra in realtà.
Su Alexandro bisognerà fare dei ragionamenti. È una domanda che onestamente farei a Mister Pirlo, su come vede Bernardeschi. Lui potrebbe tranquillamente rispondermi: in questo momento non lo vedo proprio perché è infortunato.
Che ci sta.
Sarebbe giustissimo. Ma dopo l'infortunio, in che ruolo vede Bernardeschi? Perché è lì ci sono tante scuole di pensiero, perché se vuoi provarlo veramente come vice Alexandro, allora c'hai un mancino con ottima facilità di corsa, e lo togli anche dalla costruzione, quindi dall'inventare tra le linee, cose che abbiamo visto negli ultimi due anni non essere proprio il suo forte. E poi sai, bisogna capire se si vuole dare anche un'ulteriore chance a Bernardeschi, ecco. Però dal punto di vista del mercato in questo momento è fermo, vedremo se anche per lui si sveglierà il mercato negli ultimi giorni.
Ultimi giorni, perché ne mancano un po' più di 7, comprendendo oggi ne mancano 10, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, però siamo lì, comprendendo oggi, quindi siamo agli sgoccioli di questo mercato, sì, particolare, ecco, sicuramente, che va anche un po', no, ad incastrare le situazioni. È stato un mercato dove alla fine, in queste prime tre settimane, si è fatto poco, in realtà. Si è fatto poco, e nell'aria c'è veramente tanto da fare in questa settimana, salvo poi prendere direzioni differenti, perché solo per la Juve si parla di Douglas Costa, di Chedira, di eventualmente Chiesa, di De Sciglio, c'è il nome di Rugani, insomma. Ci sono tante situazioni in ballo, da vedere quelle che si concretizzeranno. Secondo me poche, però vedremo un po',
vedremo.
Perché resta tutta una settimana, cioè io nelle varie analisi rifletto che è solo una settimana in cui deve uscire Chedira, deve uscire Douglas Costa e deve entrare eventualmente Chiesa,
sì.
Cioè
sì,
sono tre operazioni in una settimana,
magari anche un vice Morata, quindi figurati, cioè,
eventualmente sì, cioè,
c'è tantissimo da
tre
fare,
tre operazioni in una settimana, insomma vedremo un po' come eventualmente
poi
si svilupperà.
Poi sai, Simo, noi lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, noi sappiamo solo poi la fine della trattativa, non sappiamo magari da quanto si sta parlando per determinati calciatori. La mia idea, anzi la mia domanda che voglio fare a te e a tutti i nostri ascoltatori al 340 54 25 3 24 è: quanto vale secondo te, Federico Chiesa, la valutazione del cartellino? Perché Commisso ha sempre chiesto cifre folli, folli. Ecco.
Sì, anche se insomma pare abbia un po', no, abbassato adesso.
Io mi immagino un'operazione alla stile Morata, quindi prestito biennale con qua più un obbligo di riscatto, comunque un diritto di riscatto anche alla McKennie. Sono due operazioni, sia quella di McKennie che di Alvaro Morata, abbastanza simili. Comunque sono dei prestiti con degli obblighi a seconda di determinate questioni. E tu quanto pensi che poi alla fine possa realmente chiedere per Federico Chiesa?
Ma 35-40 penso che possa essere la cifra, anche perché va a scadenza, cioè la scadenza del contratto non è così lontana e l'idea del rinnovo non è così vicina, quindi resterebbe un rischio, quindi credo che questa possa essere più o meno la cifra e la direzione che può prendere eventualmente una trattativa per Federico Chiesa. Però ripeto, prima di mezzo ci sono tante almeno un paio di uscite da fare, non così semplici, ecco. Però magari lo sviluppo in questa ultima settimana, no, accelererà un po' di più la situazione. Ma non facevo riferimento solo alla Juve, ragionavo sulla stessa Inter, che adesso si parla di Skriniar e poi eventualmente deve entrare un sostituto. Però in mezzo al campo l'Inter ha Gagliardini, Sensi, Barella, Vidal, Nainggolan, Eriksen e Brozovic.
30 giocatori.
Cioè.
Inter ha veramente tantissimi giocatori.
E si parla di Kanté.
Sì.
Cioè, ci sono già 15 centrocampisti e si parla di Kanté.
Vedremo se venderà Skriniar, è qualcosa che serve anche a noi, al nostro fantacalcio, Simo, perché ieri abbiamo provato la scommessa Skriniar, ma poi ne parleremo anche del nostro fantacalcio, perché so che in tanti non avete dormito questa notte per sapere le scelte mie di Simone. Ma ti leggo questo messaggio di Giampiero da Alatri. Ciao ragazzi, io Bernardeschi lo vedrei bene in un'altra squadra. Un saluto a Bernardeschi da Giampiero. Come vice Quadrado prenderei Burabia del Sassuolo. Giampiero, Burabia però è un centrocampista centrale, non è un esterno, quindi non penso sia una soluzione percorribile, ecco questo. E poi, buongiorno RBN, sto con i piedi per terra, ma questa Juve mi gasa assai, è come ai vecchi tempi, non vedo l'ora che sia il giorno della partita, cosa che non succedeva l'anno scorso. Alessio da Padova, ecco. C'è abbastanza,
vero, questo è vero.
Sì, c'è abbastanza entusiasmo. Ciao, secondo me con la difesa 3 il ruolo di esterno sinistro lo può ricoprire benissimo Bernardeschi. Matteo da Fermo. E poi l'ultimo che ti leggo è: buongiorno, scusate, ma anche Bernardeschi è un vice Quadrado. Non si firma il nostro ascoltatore, però Quadrado gioca a destra, Bernardeschi è mancino di ruolo.
Sì, per l'idea che sta prendendo e anche in cioè la direzione quantomeno, poi voi direte giustamente, ma c'è stata solo una partita, quindi che direzione ci può essere ancora definitiva? Questo è vero, però per la direzione che sembra prendere vuole esterni di piede forte, cioè l'esterno col piede destro gioca a destra, perché poi magari il rientro utilizzatelo ce l'ha chi è la mezza punta a supporto dell'attaccante, quindi con il piede sinistro che gioca a sinistra e che allarga il campo, il piede destro che gioca a destra che allarga il campo, e per vie centrali invece sul rientrare incrociare la cieca, così almeno ci sono due soluzioni sia da un lato che dall'altro. La direzione sembra questa, e ragionando in questo senso Bernardeschi sarebbe forse, no, più utile a sinistra.
Sì, bisognerebbe poi cercare di trovare un'ulteriore soluzione. Abbiamo parlato anche fuori onda io e Simone, con eventualmente un destro tra le mezze punte, che a quel punto entra dentro il campo Bernardeschi da quinto largo e allarga verso l'esterno che prende la zona di campo che dovrebbe occupare Bernardeschi stesso, quindi una sorta di sovrapposizione centrale proprio da parte di Bernardeschi. Però queste sono cose che poi ci lavoreranno loro. In questo momento credo che abbia detto perfettamente Simo, ovvero nell'idea di Pirlo c'è ampiezza, e ampiezza vuol dire il sinistro a sinistra, il destro a destra.
Sì, e questo è, insomma,
e posso dirti, Simo, in qualcosa che non sia legato a mezze punte, esterni d'attacco, sono d'accordissimo, il terzino deve essere destro e se gioca a destra, e sinistro se gioca a sinistra, cioè il classico terzino col piede buono.
Sì, a meno che non arriva un pro, ripeto ragazzi, c'è sempre una settimana di tempo e basta, non arrivi un sinistro e De Sciglio va a fare il vice a destra.
Sì, però sarebbe, posso dirti, cioè a prescindere da De Sciglio, che probabilmente qualcuno adesso si starà arrabbiando solo perché l'abbiamo nominato, però sarebbe secondo nell'idea di Pirlo con gli esterni che vanno ad affiancare probabilmente anche le attaccanti e le mezze punte, serve gente che punta l'uomo e lo salta forte, perché lì poi i tre attaccanti nel coprire l'area possono fare malissimo. E Decidio onestamente non ha nel suo bagaglio tecnico il puntare e saltare l'uomo, ecco.
Intendeva Muldur, il nostro amico, non Burabia.
Muldur
è buono, però buono. Non rientra al momento negli obiettivi della Juve, quindi difficilmente credo.
In questo momento sta anche facendo panchina su Toglia.
Credo che faccia una stagione, un'altra stagione al Sassuolo, il terzino, insomma, che l'anno scorso ha stupito con buone gare, ecco, buone gare, buone prestazioni di livello, anche panchinando un giocatore in cui, insomma, non adesso, ma tempo fa si associava anche alle big europee, sì, esatto. Andiamo da Francesco adesso, vocali.
Buongiorno, buongiorno, Big Family.
Grande
a tutti
ritorno.
Noi di Radio Bianconera e Social Club. Ottimismo ce n'è, ce n'è, ce n'è. 4-1 per noi, ragazzi. Ronny segna, Kulusevski segna, McCain segna e Alvaro il Morosito. Uela, uela, la Juve suena. Ciao Cami, ciao Simo, ciao a tutta la regia.
Ciao Costa, insomma, il tuo entusiasmo, i tuoi vocali c'erano molto mancati. Insomma,
Morosito.
Il Morosito ormai ha dato un soprannome, sappiamo che lui dai soprannomi a tutti, quindi insomma, non vedevamo l'ora.
4-1 il pronostico di Costa, sì.
Magari. Simo, Boga del Sassuolo, cosa ne pensate? Ecco, Boga è, secondo me, un Douglas Costa destro. Cioè, giocatore molto forte, ti salta l'uomo, crea occasioni, anzi, Boga segna di più addirittura.
Infatti, ha anche i gol, più gol di quanti, insomma, ha dimostrato di averne in questa sua esperienza italiana Douglas Costa, anche questo.
Lui è un tipo di giocatore offensivo.
E poi
quindi
fisicamente, adesso non c'è, però fisicamente lo scorso anno è stato affidabilissimo.
E poi soprattutto è un giocatore offensivo che però non andrebbe a ricoprire il ruolo di Cuadrado. Il ruolo di Cuadrado è più esterno tutto campo, quindi Boga è un esterno gli ultimi metri, quindi insomma è difficile, però che siamo abituati a vedere Cuadrado fare l'esterno d'attacco. Però Cuadrado nel corso della sua carriera, diciamo che è diventato un giocatore a poter fare tutti i ruoli della fascia, e quest'anno farà tutta la fascia.
Ragazzi, vi ricordiamo che oggi è venerdì e i tifosi, quindi nella seconda ora chi vuole può prenotarsi per interagire con noi telefonicamente. Quindi
hai una parola da dire ai nostri ascoltatori?
No, non ce l'ho. Tu ce l'hai?
Non ce l'abbiamo. Francesco in regia, una parolina, un hashtag da inventare.
Occhio cosa dici, eh?
Eccolo. A Fantacalcio. Fantacalcio. La prendiamo per buona. Simo, hashtag Fantacalcio e il vostro nome per candidarvi. Per candidarvi al venerdì dei tifosi. Quindi, ragazzi, Fantacalcio, hashtag Fantacalcio. E poi Francesco Calabro, che fa il simpatico in regia. Vi chiamerà, ragazzi. Vi chiamerà.
Vocale, Fra. Vai.
Ciao Camillo, ciao Simone, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
E allora, io aiutatemi perché sto già anche in una partita. Ovviamente, essendo di Roma, per me è un derby. Poi sportivamente parlando non li posso proprio vedere. E sto già anche in una partita, nonostante comunque la seconda giornata contano solo 3 punti, però per me conta molto di più. E che mi dite sulla formazione? Sapete qualcosa in più? Ciao, forza Juve.
Simo, sai qualcosa in più sulla formazione?
Ma abbiamo detto prima, penso che verrà confermata quella vista con la Samp, con l'unico dubbio forte forse che è fra Botta e De Sciglio. Comunque De Sciglio la scorsa settimana era stato venduto alla Roma, quindi ci sta che no, possa aver avuto la testa da qualche altra parte, non essersi allenato nel migliore dei modi, mentre questa settimana si è allenato, insomma, al 100% con la squadra
e vince tutte le partitelle,
e quindi a questo punto, insomma, è sicuramente un'alternativa. Credo che il ballottaggio grosso sia questo, e per il resto penso che si vada nella direzione della squadra, che ha fatto bene contro la Samp, e anche in mezzo al campo è chiaro che non è semplice tenere fuori Bentancur e Arthur, però gli altri due hanno fatto bene, hanno dimostrato di integrarsi, di essere complementari, di saper non rispondere alle indicazioni di Pirlo, quindi
star beneficamente.
Sono difficili da togliere fuori entrambi, quindi credo che si vada in questa direzione. Poi insomma manca ancora l'allenamento di questa mattina, l'allenamento di domani, la rifinitura di domenica, insomma è ancora lunga, ci possono essere variazioni, però al momento questa è la situazione. Francesco mi ha segnalato che abbiamo un messaggio di Rino Gattuso poi da ascoltare, quindi lo sentiremo. Andiamo ad ascoltare un altro, Fra.
Ciao ragazzi, sono Pino da Sesto San Giovanni.
Eccolo!
Non Gattuso come avete detto ieri, anche se ammiro Gattuso. Su Chiesa non lo so, sembra forse sopravvalutato,
ne avete già tanti
forse
a Napoli,
non si è espresso lì alla Fiorentina come potrebbe, però secondo me è sopravvalutato, c'è di meglio. Niente, ciao ragazzi.
Mai banale il nostro Rino Gattuso bianconero, insomma. Pino, ti salutiamo.
Lui, Pino Gattuso, lui.
il nostro Pino Gattuso, potremmo ribattezzarti così, insomma. Ovviamente noi stiamo scherzando, anzi ci fa sempre molto piacere parlare con voi e conoscervi, insomma, anche con soprannomi e tutto. Vedremo su Chiesa. Io credo che in questo momento sia un giocatore che potrebbe essere funzionale all'idea di calcio di Andrea Pirlo, e questo va detto. È giovane e sono convinto che l'ultima stagione non sia stato il vero Chiesa. Poi non sono uno dei 10 fan più accaniti di Federico Chiesa, però nel ruolo tutto campo che premia la sua corsa penso che possa andare bene. Poi ovviamente non alle cifre di commisso, ecco.
Certo, andiamo ad ascoltare un altro vocale, grazie Fra.
Buongiorno Simo, buongiorno Camillo. Allora, sono Mimmo da Baiano.
Ciao Mimmo.
Ma noi non
Ciao,
ci Mimmo. Dobbiamo preoccupare, noi siamo abituati a essere colpiti. Loro non sono abituati, gli altri, Passaportopoli, Tangentopoli, tutto quello che vogliono, le plusvalenze, se le fa la Juve, le fa il Napoli. Osimhen valutato 50 milioni più 20 di plusvalenze su 4 giovani della primavera passati a Lille che oggi giocano in Lega Pro in Italia. Boh, non lo so, è normale.
Beh, sono operazioni che hanno fatto il Napoli, dove hanno trovato un accordo, ragazzi, non ci mettiamo bocca sicuramente noi. Penso che la società in tavoli delle trattative, poi quando si trova l'accordo penso che probabilmente Lille avesse seguito questi giocatori e abbia puntato su di loro, perché puntare sui giovani per una città come Lille è comunque molto importante.
Direi di andare ad ascoltare un altro vocale, vai Fra.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Ferrandina. Ma di Bernardeschi che ne facciamo? Secondo me Pirlo lo trasformerà come Zambrotta. Voi cosa ne pensate? E nel caso Cuadrado si ferma, lo fai giocare come esterno alto? Come la pensate? Ciao, forza Juve.
Cami.
Su Bernardeschi, che credo ancora in lui. E Bernardeschi, insomma, lo dico sempre, ragazzi, penso che vi abbia fatto fischiare le orecchie. Dal punto di vista fisico, io tutte le volte che lo vedo dico questo giocatore deve dare molto di più. Bisogna toglierlo però da compiti di qualità, quindi dall'ultimo passaggio, dal giocare nello stretto, dal... Devi farlo correre e mettere nelle possibilità di puntare l'uomo, di crossare in mezzo perché ha un buon piede e cercare di trovare un Bernardeschi con delle certezze. In mezzo al campo, quindi nei trequartisti, secondo me ha fallito perché non ha la velocità di pensiero e la qualità per giocare nella Juventus.
Leggo messaggio di un nostro amico che dice: Chiesa tutto campo non lo vedo molto bene in fase di ripiego. Cuadrado ci ha cominciato nel ruolo, cioè ha iniziato la sua carriera nel ruolo di terzino. Io invece lo vedo molto bene Chiesa in quel ruolo lì lo vedo discretamente
sguardo,
bene, sì.
Sguardo di fuoco da parte di Francesco Calabro a Simone che si era mosso per il microfono. Guarda, insomma, è stato mi hai fatto paura, frate, lo posso dire, mi hai fatto paura.
Però dicevo, per rimanere nel discorso, io Chiesa tutto campo invece lo vedo bene, credo che possa essere il suo sviluppo di carriera, più indietro che più avanti.
Quoto,
ecco.
Sono d'accordissimo, e tra l'altro Simo ti dico, da giocatore offensivo non lo comprerei mai, da giocatore tutta fascia, sì, come cambia l'idea, tu mi dici in un 4-3 compri Chiesa e vendi Douglas Costa, dico mai. Se mi dici in una sorta di 3-5-2 tutta fascia Chiesa, dico perché no, è una bella scommessa in classe comunque 97, ragazzi. E in tanti vogliamo i giovani, ecco, questo mercato della Juventus è un mercato molto giovane che va in linea alle parole anche di Andrea Agnelli, svecchiare la squadra.
Un peccato non aver tenuto Spinazzola, servirebbe come il pane, questo è il pensiero di un nostro amico. Chiesa non oltre i 40, poi dipende dalle modalità, che può portare ad un costo fino a 50, magari con una contropartita.
Sì.
Potrebbe essere una soluzione, sì, perché comunque la Juve ha giocatori che possono interessare alla Fiorentina, insomma. Ci sono possibilità in ballo. Finisce qua la prima ora di Social Club, ragazzi. Adesso diamo la linea alle ultime notizie per aggiornarci. Poi rientriamo, vi chiamiamo perché venerdì i tifosi, i protagonisti come al solito siete voi, ma oggi ancora di più anche telefonicamente. Adesso passo la palla a Francesco in regia. Andiamo ad ascoltare le ultime notizie.
Social Club.
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club. Io sono Camillo De Micheli, se a fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, Francesco Calabrone in regia, che ritroviamo e salutiamo anche in questa seconda ora, e poi tutti voi ragazzi che ci state scrivendo al 340-542-5324 con i vostri messaggi, le vostre note vocali, le vostre candidature per sì, il venerdì dei tifosi, ce ne stanno arrivando parecchie e insomma le esaudiremo, cercheremo il più possibile di farlo in questa ora che ci resta.
Assolutamente
di oggi, sì.
Ragazzi, se non dovessimo chiamarvi... ragazzi, mi raccomando, non arrabbiatevi, perché siete talmente tanti che non si può assolutamente chiamare tutti, però insomma abbiate pazienza, nel corso dell'anno chiameremo e parleremo con tutti voi.
Ne avremo di tempo per sentirvi, ragazzi, insomma ognuno si divide una partita, ecco, mettiamola così. Oggi partiamo con Roma Juve con le ultime e si fa anche due chiacchiere sul mercato. Leggo Walter da Tenerife, una pazzia pensare nella seguente formazione: De Ligt, Bonucci, Sandro, quindi hai fatto fuori Chiellini.
Via.
Credo sia generale, anzi ovviamente generale, perché De Ligt ancora non c'è. Quadrado, McKennie, Bentancur, Berna o Kulu a sinistra, Kulusevski. Hanno gamba e giocherebbero a sinistra, pronti a crossare con il loro piede forte. Non lo so, Kulusevski a sinistra onestamente
no.
Forse sarebbe un po' sprecato, no? Cioè lui deve rientrare.
Soprattutto con Sandro, sì, adesso Walter potresti pensare a un 4-4-2 con Sandro a sinistra e con Quadrado che scivola a fare il terzino a destra, ecco. Quindi a quel punto lì forse fai qualcosa per cercare di far correre meno Kulusevski, però poi dovrebbe veramente spendere tanta energia. E secondo me è più bravo in mezzo al campo. Ecco, lui è uno che ha la qualità e il tocco, la visione di gioco per stare in mezzo al campo. Ecco, non lo rilegherei solo all'esterno.
E poi davanti il tridente forte, anzi pesante, Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo. Insomma, diventerebbe.
No, ecco, allora così con Kulusevski largo, no.
Diventerebbe, penso, quasi insostenibile. Ecco, forse, no? Perché.
Se non per 5 minuti più recupero.
Sì. E per i finali magari di partita in cui hai bisogno, no, di forzare la mano per cercare di recuperare magari la gara, altrimenti è complicato reggere l'urto insomma di tutti questi.
Sì, anche perché poi McKennie e Bentancur dovrebbero veramente fare un lavoro incredibile, anche Quadrado dall'altro lato. Sono d'accordo con Walter e anche tu sull'idea di poi far scivolare anche Sandro sul centro-sinistra, nella difesa 3, qualcosa che a me piace l'idea, perché trovo che con gli anni sia diventato un ottimo difensore e soprattutto ha fisicità e velocità e buon piede per impostare una difesa 3. Questo come sarebbe un'ottima soluzione nel caso dovesse partire Rugani. Nel caso dovesse partire Rugani potrebbe essere una soluzione importante, dove comunque non hai minimamente problemi di difensori centrali, ecco.
Maurizio San Benedetto, io prenderei Alaba, che può giocare in tutti i ruoli di difesa e centrocampo come ha sempre fatto, non è vecchio ed è in scadenza, con lui e Kane saremmo al completo. Ciao da Maurizio. Ma Alaba è forte, ragazzi. Alaba
è fenomenale, sì. Però è sinistro.
Sì, diciamo che io eventualmente lo prenderei, ecco. C'è arrivato un
leo nelle sì. Un peso veramente
forte nelle orecchie, sì. Diciamo che sì, sinistro, però Alaba uno strappo alla regola lo farà.
Dai,
per
sì,
lui.
Sì, Alaba sì, è un bravo ragazzo. Ma a parte le mie battute, parliamo con il nostro primo tifoso nel venerdì dei tifosi, Leo da Grosseto. colui che ha paragonato il nostro Simone di noi a Mondo Marcio. Ciao Leo.
Ciao Leo. Ragazzi, buongiorno.
Confermi la tua ipotesi, la tua tesi?
Ti ho mandato anche la foto, è identico, ragazzi, è imbarazzante questa cosa.
Separati alla nascita.
Sì, tra l'altro io mi devo ancora un attimo riprendere dallo spavento che di... No, perché devi...
Ecco, ascoltiamolo, certo. Il nostro amico Mondo Marcio, che non sappiamo neanche se è della Juve, magari anche della Juve, lo possiamo anche intervistare.
Storica, so. Questa
canzone.
Io so
canzone. Che comunque... lì insieme a voi a Radio Bianconeri e questo mi basta, insomma.
Eh sì, è qua.
Canzone storica, dicevo, io mi devo un attimo ancora riprendere dal segnale che è arrivato così di colpo da Francesco in cuffia, che devi sapere, Leo ha urlato il tuo nome per dirci che eri in collegamento, però in un momento in cui sei tranquillo e quindi...
Abbiamo toccato il soffitto con un dito. Esatto.
Devo un attimo riprendermi.
Io e Simone 3 metri sopra il cielo, ma... Diciamo per lo spavento, ecco.
Allora Leo,
certo. Pensavo dovessi riprenderti ancora dallo sgabello.
Quello no. Ragazzi, Leo, allora facciamo proviamo a tornare un po' seri. Ecco.
Non ce la facciamo, ragazzi. Esatto. Non ce la facciamo.
E invece no. No, a parte gli scherzi, Leo. Partiamo da oggi. Quindi, conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata alle 14:30. Avresti preferito Dzeko? Così diretto? No,
onestamente no, perché vedendo come gioca, perché con Dzeko alla fine, se ci pensate, sei un po' legato a metterlo comunque davanti, a fare da boh o comunque avere un centravanti. Come abbiamo giocato con la Samp, invece anche a due davanti te la puoi giocare bene. Morata ti può giocare sia nell'attacco a due e volendo puoi tentare anche di trasformarlo in un nuovo Dzeko, anche se ha caratteristiche differenti. Secondo me comunque alla fine è più utile un Morata che riesce a fare più cose rispetto a un Dzeko che è un grandissimo giocatore, ci avrebbe fatto tantissimo comodo, ma comunque ti avrebbe legato a un modulo solo.
Leo, invece io ti faccio, stiamo parlando un po' di questi moduli, questi giocatori, nel senso il calciomercato manca poco, perché manca poco poi alla fine della chiusura del mercato, e io e Simone abbiamo segnato un ruolo dove non c'è proprio un'alternativa ed è l'esterno, tutta fascia Cuadrado. Se non c'è Cuadrado non c'è una soluzione, perché Danilo lo stai provando nei tre dietro, quindi molto difensivo, e anche De Sciglio è comunque un giocatore prettamente difensivo e nell'idea di calcio offensiva di Andrea Pirlo è un limite, vuole gli esterni molto alti che saltino l'uomo, no? E il nome di oggi è Federico Chiesa. Noi abbiamo detto fosse stato un 4-3-3 semplice, quindi che deve giocare in maniera da esterno alto e deve creare qualità, non sarebbe stato un profilo che piace né a me né a Simone. Nel ruolo tutta fascia ci interessa l'idea Chiesa tutta fascia, perché è un 97, giovane, facilità di corsa e può far bene.
Sai, ha parecchia facilità di corsa, di conseguenza se sta bene fisicamente e soprattutto se sta bene di testa, è utilissimo alla causa. Il discorso è che lui è parecchio legato a quello che è la sua testa. Se la testa gira bene, gli girano bene anche le gambe e fa bene. Lo scorso campionato è stato parecchio altalenante. Quindi secondo me, io ti dico la verità, Chiesa è un ottimo giocatore, ma secondo me non è un giocatore da Juventus. Rischiamo un Bernardeschi bis.
Un Bernardeschi bis. Che può essere un rischio. Sì.
Lo diceva anche un altro ascoltatore, molto simile a Bernardeschi.
Se ci pensate, la qualità è quella, perché Bernardeschi alla Fiorentina era veramente forte, ed è forte, perché io penso che Bernardeschi sia uno dei giocatori italiani più forti che ci sono, se usato bene. Però abbiamo visto che andarla ad adattare come potrebbe succedere a Chiesa poi gli crea degli scompensi, non ha più punti di riferimento e lui in quel ruolo probabilmente non è il massimo.
Però Leo, quando arrivi alla Juventus, no, il livello di qualità è estremamente superiore, no, alla Fiorentina.
Certo.
E da Bernardeschi in questi anni gli si è chiesto veramente di imporsi in maniera qualitativa tra le linee, quindi nei tre d'attacco, mezzala di qualità anche, e dove lui ha fatto fatica perché non ha quella visione di passaggio veloce a un tocco, lui tocca tante volte il pallone. Se tu lo riporti largo a fare tutta la fascia e correre e crossare, puntare l'uomo, non può essere qualcosa che magari rivitalizza Bernardeschi o che puoi chiedere a Chiesa. Ovvero, il gol della settimana scorsa della Fiorentina lo fa Chiesa, tira giù la testa, sì, punta l'uomo e la mette in mezzo. Ecco, noi sostanzialmente chiederemo quello a Chiesa. Quindi non qualità, quantità e cross.
Se riesce ad adattarsi a fare questo tipo di lavoro, sì. Certo che se poi continua a puntarmi l'uomo e tenta di entrare in area incaponendosi,
certo,
no, lì non va
sono
bene.
Sono d'accordo.
Ora magari nella scorsa partita non l'ha fatto, ma l'altro anno tante volte ha tentato il dribbling, si è incaponito. Sì, e sì, incaponendosi sì, fa la stessa fine di Bernardeschi. Bernardeschi anche l'altro anno, a metà stagione, a fine stagione, si incaponiva, tentava il dribbling invece di scaricare, voleva per forza andare a tiro, ma sicuramente lo fa anche per trovare un po'
di fiducia,
di tranquillità, cioè, a Berna gli basterebbe un gol fatto bene, no il tapin che ha fatto l'altro anno, un gol fatto bene alla Bernardeschi magari si ripiglia, certo. Lo stesso discorso potrebbe valere per Chiesa, se poi quello mi si incaponisce a fare dribbling e a tentare di tirare, ricordiamoci che noi in squadra abbiamo anche personaggi di un certo spessore, una volta ti può andare bene, due volte ti può andare bene, tre volte, ma alla fine rimani in panchina.
Sì, sì,
certo. Certo, sono d'accordo con quanto hai detto tu, Leo. Senti, Leo, andiamo un po' su Roma-Juve. Sensazioni e ti aspetti qualche cambio o andresti, come sembra, sulla squadra che comunque ha fatto bene con la Samp e rinvieresti sì, magari l'inserimento di Dybala e Morata a quella dopo, quando magari sì, anche fisicamente
sì,
stanno
sì,
meglio?
Sì. Io andrei sulla conferma del modulo e degli uomini. Poi magari a partita in corso, se si mette
certo,
bene, faccio subito entrare Morata, li faccio prendere un pochino confidenza col campo, faccio entrare io Dybala, onestamente ragazzi non lo metterei, facciamolo riprendere per Benino, anche se dice che sia tutto a posto, però io non vorrei rischiare un altro stop, anche se corto magari,
certo.
Io in tutti i casi aspetterei a Dybala, poi per il resto sì, gli uomini sono quelli, anche perché hanno ben giocato l'ultima partita, veramente hanno fatto un'ottima partita tutti. E dico la verità, io sono rimasto stupito anche di De Sciglio, quando è entrato mi è piaciuto anche lui, quindi secondo me è proprio l'entusiasmo che ha riportato che è differente, è proprio l'aria dello spogliatoio che è diversa rispetto all'altro, quindi io continuerei per questa strada e poi niente, continuerei così, ecco.
Hai detto De Sciglio che ti è piaciuto?
Sì, quel poco che ha giocato mi è piaciuto.
Ecco, gli daresti qualcosa in più o ancora fiducia a Frabotta?
Facciamosela da guadagnare. Bisogna lasciare un attimino su Braceri, perché comunque è vero che è più grande, però Frabotta, se lo leviamo subito, è come spezzargli le gambe. Adesso non mi sembra a caso, io lo continuerei a far giocare. Poi vediamo. Essendo così giovane, non è detto che possa far bene tutte le partite, l'importante è aspettarlo. A me mi è piaciuto tantissimo il fatto che anche il mister l'abbia detto, se ho un giovane di ottime qualità che si allena bene, che è una persona seria, perché non farlo giocare?
Certo, invece
ma voglio... come Nicolussi Caviglia, come io avrei fatto entrare in prima squadra anche Fagioli, cioè ci sono personaggi giovani che sono veramente bravi e io avrei dato una chance anche a loro.
E vedremo su Nicolussi Caviglia e Fagioli, insomma sfondi porte molto aperte qua a Social Club. Ma volevo chiederti uno dei giocatori che insomma stiamo seguendo con più attenzione io e Simone, che è Weston McKennie. Insomma, ti piace? È arrivato sotto traccia, in pochi conoscevano McKennie, adesso tanti sono abbastanza pazzi di lui, passatemi il termine, perché intensità, voglia di inseguire l'avversario fino all'ultimo minuto, non si ferma mai e dà quell'intensità che forse negli ultimi anni è mancata la Juventus, che
sì, ragazzi,
insomma
alla fine
non correva tantissimo.
Discorso, riportare entusiasmo, la voglia di giocare, la voglia di lottare su ogni pallone che ha fatto vedere quel ragazzo l'altro giorno è stata impressionante. Onestamente adesso è difficile riuscire a arrivarlo dal campo.
Confermeresti Rabiot McKennie?
Sì.
Ok,
sì, Rabiot sta confermando la crescita che ha avuto la fine del campionato scorso, e poi è un giocatore che a livello anche di stazza fisica ha messo lì in mezzo al campo, è fondamentale. Un McKennie è fondamentale per la garra che c'ha, secondo me servirebbe un altro giocatore giusto per dare rifiato, ma tra virgolette, un giocatore alla Emre Can, qualcuno che sia il sostituto della gara di McKennie, qualcuno che torni indietro e spenda la posizione fatta bene su una ripartenza magari pericolosa.
Secondo me ti stai dimenticando Rodrigo Bentancur,
sì, Rodrigo, però non ha quella cattiveria di tornare indietro e spendere la munizione. Almeno io non l'ho mai riconosciuto in lui. È un giocatore, è un talento formidabile, è fenomenale, però non è quello che ti va a fare il fallaccio magari sei in semifinale o magari sei, non lo so, una partita importante e rischi di prendere il gol del pareggio o addirittura del sorpasso. Ecco, lì McKennie lo vedo che spenderebbe addirittura l'espulsione pur di non prendere il gol, e Bentancur non lo vedo ancora con quel tipo di cattiveria. Poi magari mi sbaglio, però Bentancur secondo me non è il sostituto naturale di McKennie.
Vedremo Leo. Intanto ti auguriamo un buon weekend e buona giornata.
Ragazzi, anche a voi mi ha fatto piacerissimo e spero di sentirci ancora presto.
Ciao Leo,
un abbraccio.
Ciao ragazzi.
Allora ringraziamo il primo ospite del venerdì dei tifosi, che è il nostro amico Leo. Nella seconda mezz'ora pronti ad ascoltare qualcun altro, ragazzi. Quindi andremo insomma a scegliere assieme a Francesco in regia, che si sta segnando tutte le candidature con un sorteggio ben studiato, sì, insomma super architettato e fatto nel migliore dei modi, ossia lanciando una monetina, ragazzi. Quindi come va a finire lo scopriremo così. Nel mentre,
e qualora
niente,
non dovesse,
nel mentre niente,
nel mentre niente, ma qualora non doveste suonare il vostro cellulare o telefono, ragazzi, mandate un messaggio a Francesco, perché non mi chiami, perché la responsabilità è sicuramente,
esatto,
sua.
Esatto, bravissimo Cami, è giusta, è premessa doverosa. Andiamo da Fra, perché abbiamo un po' di messaggi vocali da ascoltare.
Buongiorno ragazzi, Robin De Luca da Angri. Io non ho capito questo accanimento contro Lucani. Noi abbiamo Demiral, Deli, Bonucci, Chiellini, e Lucani può fare benissimo il quinto e magari far riposare in Coppa Italia o in partite di poco conto qualche difensore. Io non capisco perché questa discriminazione verso Lucani.
Ma Rugani, diciamo che nel corso degli anni non si è mai imposto. Forse secondo me ha sbagliato la stagione in cui è andato via Bonucci. Lì doveva dare un segnale molto importante, cosa che non è successo. E poi ha preso anche delle critiche eccessive in determinati momenti. Quello che voglio dire io è che onestamente non posso pensare che Rugani possa andare avanti e dire: ah, ma il quinto va bene anche lui. Nelle grandi d'Europa ci sono tre difensori. Nelle grandi d'Europa ci sono tre difensori. E a quel punto lì fai alternare i vari Danilo, i vari Alexandro, c'è Demiral, tornerà De Ligt, sei in tanti. E comunque certo, ha uno stipendio importante. E onestamente io farei a meno di Rugani, ma non perché devo criticarlo.
No, certo. E Rugani farebbe a meno della Juve?
No, onestamente secondo me no. In questo momento,
secondo me sta qua. La differenza sta solo qua.
Cioè, non, onestamente lui sta bene. Perché con anche uno stipendio che lo fa stare molto bene e si allena da gran professionista, questo assolutamente. Quando viene chiamato in causa prova a fare il suo, però è normale che da un ragazzo come Rugani gli aspettare qualcosa di più dal punto di vista di mettersi in gioco, perché in un ambiente come la Juventus ormai forse non c'è neanche più tanta fiducia nei confronti di Rugani, e partire da quinto, giocare una volta sì, 15 no, non è facile per un ragazzo che comunque è un 94. Esempio, Rugani azzecca la stagione quest'anno in una piazza importante, può essere anche un giocatore da europeo. Io ho sentito squadre come il West Ham, ecco, io fossi il Rugani, realmente ci fosse un interessamento al West Ham, anche se è una piazza difficile, perché sono anni che non fa bene il West Ham.
Quando ha cambiato lo stadio.
Sì, però ragazzi, io andrei di corsa perché mi metto in gioco. Comunque, dopo tutti questi anni alla Juventus, non essere mai titolare e non avere mai continuità di rendimento rischia anche di demotivare forse il giocatore, o forse va bene così per carattere, non lo so, ognuno può prendere le sue decisioni insieme al suo procuratore. Ecco, io vorrei sentirmi parte integrante di una squadra e quindi vorrei andare a giocare.
Allora, leggo il messaggio di Danilo dall'Aquila. Ciao Chiesa, per me è un po' sopravvalutato come giocatore, soprattutto se parliamo di un calciatore a tutta fascia. Secondo il mio modesto parere può essere più funzionale anche economicamente El Shaarawy, ci dice Danilo al volo.
Pessimo, El Shaarawy secondo me non può fare il ruolo di Cuadrado. Non può giocare.
Oltre... È quello di Frabotta barra De Sciglio?
Frabotta barra De Sciglio, tecnicamente sì, perché lui preferisce giocare a sinistra. Però secondo me...
Però poi quello scala terzino, eh.
No, lui potrebbe fare l'alternativa a Ronaldo.
Ora, sì. O eventualmente Ramsey, sì.
Poi ho una domanda, anche ieri un nostro ascoltatore ci ha parlato di 4-2-3-1. Sai che ti avevo detto si può fare levando Dybala? Ieri ci ho pensato e forse si può fare anche non levando Dybala,
ma levando qualcun altro, per forza di cose, perché
no,
così
alternando va. Morata e Ronaldo, come fa il Milan con Rebic e Ibrahimovic.
Poi leggo, e dopo poi ci entriamo meglio nel dettaglio, leggo un altro messaggio di Simone da Napoli: se dovesse pagarlo oggi senza prestiti o diritti, Chiesa non vale più di 25 milioni. Le motivazioni sono legate a una scadenza vicina e alle prestazioni sotto le aspettative dell'ultima stagione.
Sono d'accordo.
Dice Simone da Napoli. Sì, vero, però forse 25...
Prossimo, io sono dell'idea che quando sento i prezzi dei giovani italiani,
no,
impazzisco.
Ma sono d'accordo, cioè ora stiamo parlando di quella che forse sarebbe, no, la soluzione giusta, ideale, quella che è probabilmente la realtà, che non penso sia sui 25, ma penso sia almeno una decina in più ancora,
sì.
Però sicuramente non quello che era l'anno scorso, di certo.
Però lo paghi più di Thiago Alcantara.
Lo so, Cami, lo paghi più di Thiago Alcantara, hai pagato anche Morata più di Thiago Alcantara.
Sì, però sai, il prezzo di un attaccante è sempre molto...
Sì e no, nel senso, prendi il centrocampista che ha portato il Bayern, però, uno dei che ha portato il Bayern a vincere la Champions League.
Morata, per una questione di trasferimento dal Chelsea all'Atletico Madrid, non poteva stare sotto quella cifra, perché sennò l'Atletico Madrid ti dava una minusvalenza.
No, ma Cami, quello è un altro discorso, su quello sono, se che poteva, non poteva, no, quello è un altro tipo di discorso.
Quella, la valutazione,
cioè,
la fai conti.
Quanto vale?
Secondo me Douglas in questo momento vale 30 milioni massimo.
Ma se uno ti dice, ma perché Douglas Costa, che hai avuto, ha fatto 20 presenze in due anni, vale 30 milioni?
No, è vero. Perché alla fine tu dici, non ha quasi mai giocato e ti devi dimenticare del valore,
cioè,
in campo.
Io capisco la dimensione del giocatore, però se poi andiamo a guardare un giocatore che ti fa 20 presenze in due anni, ora 20 forse sarà qualcosina in più, comunque, perché deve valere 30 milioni? Cioè vale più di un milione a presenza?
No, hai assolutamente ragione, però... Quello che ti dico io è che giocatori come... Che a me piacciono, tu sai bene, cioè, tipo Locatelli, che è un mio pallino, e ti dico, Locatelli che vale quanto Donny van de Beek, che ha segnato in una semifinale di Champions League, per quanto siano giocatori che mi piacciono, però dico, van de Beek vale di più di Locatelli.
No, ma sono d'accordo. Qua ci starebbe una società, no, che va a prendere un altro tipo di giocatore, cioè tutto qua, basta non rispondere, no, a quelle che sono le richieste delle squadre, delle società, poi è giusto, questo mercato che sta prendendo questo tipo di direzione, quindi...
Anche perché, tipo esempio, Kulusevski, valutazione altissima, per quanto poi in realtà, ragazzi, è in potenziale finito, ma valutazione altissima, cioè stessa valutazione di Van de Beek,
esatto, 4 mesi.
Poi
è un giocatore fortissimo, di prospettiva, tutto quello che volete, però se stiamo a guardare un po' quello che è stato, no, il momento in cui la Juve l'ha preso, cioè, la cifra era altissima anche per Kulusevski, ma insomma va un po' così, va un po' così. Poi è chiaro che trovano delle vie differenti per ogni squadra, però la direzione al momento è questa e così si rimane, ecco.
Sì, diciamo che in questo momento vedremo poi che tipo di trattativa ci sarà. Sicuramente quando dovesse arrivare Chiesa, secondo me la valutazione potrebbe far arrabbiare qualche tifoso. Oltre al fatto che non ne ho ancora letto uno che sarebbe contento di vedere Chiesa alla Juventus. E ragazzi, se siete contenti anche solo dell'idea di che Chiesa possa arrivare alla Juventus, scriveteci al 340-5425-324. Carlo Alberto da Napoli ci fa un nome interessante per quanto riguarda il vice quadrato Atebor dell'Atalanta, che subito dopo la partita col Paris Saint Germain aveva detto di voler andare via dall'Atalanta, ma poi sostanzialmente non se n'è fatto più nulla. Penso inizi la stagione con l'Atalanta, e sicuramente, per quanto mi riguarda, ha fatto una stagione così lo scorso anno. Io preferivo Castagne, che però ha avuto tanti infortuni, che è andato all'Leicester, ha subito segnato, vedremo, ha una fisicità, una bella corsa, ha segnato in Champions League, può essere un nome come alternativa ed è abituato a fare quel tipo di ruolo lì, ecco.
Sì, sicuramente. Siamo arrivati alla metà della seconda ora della puntata di oggi mattutina di Social Club, ragazzi, quindi vado come al solito da Francesco Calabro in regia, perché andiamo ad aggiornarci con le ultime provenienti dal notiziario sportivo.
Radio Bianconera è l'unica che conta, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, in regia Francesco Calabro in questa ultima mezz'ora che ci accompagnerà alla fine della puntata di oggi, dove ci siete, fate parte anche voi ragazzi con tutti i vostri messaggi di testo e vocali. Direi di Leo da Arezzo, che
è il primo sostenitore.
Esatto, io vado controcorrente, sarei felicissimo dell'eventuale approdo alla Juve di Federico Chiesa.
Sì, è uno dei pochi, se non il primo, che ci scrive comunque su Federico Chiesa. Io ragazzi continuo a dirvi la mia, ovvero se dovessi valutare Chiesa come esterno d'attacco in un 4-3-3, non lo vorrei alla Juventus. In tutta fascia, nel 3-5-2, comunque largo nel ruolo di Cuadrado, nel correre e nel saltare l'uomo e crossare in mezzo, secondo me può essere una soluzione interessante, giovane e che porterebbe comunque una batteria di esterni importanti.
Sì, che può venire, no, a dare una mano a quella che è la situazione attuale. Gianni da Pordenone ci dice: scusate ragazzi, ma Thiago Alcântara è costato in scadenza di contratto 30 milioni di euro, senza pensare che ha 4 anni di contratto a 10,5 milioni all'anno.
Sì, però ragazzi, 30 milioni di euro per Thiago Alcântara è qualcosa che anche a scadenza subito. È un giocatore in un tempo ha fatto la percentuale di passaggi migliore della Premier League, la percentuale di passaggi azzeccati ovviamente, quindi ragazzi vi fa capire quanto è forte e quanto è un giocatore che ti cambia sostanzialmente il centrocampo di una squadra, quindi ci sono giocatori che hanno un pedigree per cui la cifra va spesa e basta, perché sono fortissimi, e invece quando prendi un giovane comunque importante...
È un po' la stessa situazione di Alaba.
Sì. Quando prendi un giovane importante non sai realmente se poi si inserirà alla Juventus, perché non sa se quella maglia poi ti può mangiare sportivamente parlando per le pressioni e tutto, cosa che invece Thiago Alcântara, insomma, con la pressione e con certi tipi di realtà ci va notte.
Eh beh sì, diciamo che conosce bene le partite che contano, d'altronde giocate in squadre di livello importante che ne hanno giocate in continuazione. Grazie per il sussurro, Francesco Calabro.
Da film horror qua.
Sì, sì, perché ci segnala che abbiamo in collegamento il nostro secondo ospite del venerdì dei tifosi, che insomma si è prenotato, l'abbiamo pescato e sorteggiato, gli diamo il benvenuto. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Marco.
Allora Marco, raccontaci un po' di dove sei, cosa fai nella vita, la tua passione per la Juve, chi te l'ha trasmessa, insomma parlaci un po' di te.
Allora, sono nato a Recanati, abito in Ancona, nelle Marche.
Cosa fai nella vita?
Allora faccio l'agente di commercio e la passione per la Juve me l'ha data mio fratello.
L'interrogazione è finita, sei passato con ottimi voti Marco. Allora stiamo parlando delle valutazioni anche dei calciatori, insomma sulla valutazione di un possibile arrivo magari di Chiesa. È un giocatore che ti piace o è un giocatore che ti lascia ancora un po' perplesso? Ecco.
No, allora per la Fiorentina va benissimo, poi ecco il discorso deve essere quando viene alla Juve. Io non vorrei avere un Bernardeschi bis.
Questa è la più grande paura, ecco.
Adesso come adesso Bernardeschi è un po' fuori, adesso lo vedo un po' fuori da tutti i bei giocatori che abbiamo lì davanti, ecco. Anche per fare un esterno, cioè per dire, io lo vedo bene in questo momento, lo potrei vedere bene nel ruolo che c'ha adesso Ramsey, cioè quando quarto a centrocampo, quando si difende e poi tra le linee quando si attacca, però ecco davanti a lui c'è appunto Ramsey, lo potrebbe fare benissimo anche Douglas Costa, lo potrebbe fare benissimo Kulusevski, quindi io vedo troppe persone davanti adesso a Bernardeschi e vedo invece per quanto riguarda Chiesa, ok, capisco che ci manca uno a destra per dare un po' di respiro a Cuadrado, però non vedo Chiesa a dare respiro a Cuadrado, ecco. Cioè, anche spendere tanti soldi per farlo venire e poi fare il secondo a Cuadrado, non lo so.
Ma in quel ruolo lì compreresti qualcuno o lo lasceresti proprio solo Cuadrado e basta?
allora il perfetto sarebbe stato Hakimi, però non ce l'abbiamo noi per quel ruolo, però sì, potremmo comprare qualcun altro, però non lo so, io alla fine veramente non saprei adesso chi prendere, perché se prendiamo uno forte, per dire, uno tipo Hakimi, poi però quello lì lo devi far giocare, cioè è una, un coltello, diciamo, a doppio manico, non lo so, vedo che comunque è difficile prendere dei giocatori che comunque possono dare un po' di respiro al Quadrado, anche perché non è che ce ne sono più di tanto, dopo quelli là li devi far giocare, non è che se prendi uno forte.
Certo, stavo ragionando effettivamente anche un po' su molti giocatori che si sono spostati in questa sessione di mercato, no? Perché magari no, la quotazione può essere simile all'idea di Chiesa. Effettivamente c'è Werner attorno ai 50 milioni, c'è Sané 45, c'è Hakimi 40, c'è Van de Beek 40, Thiago 30, c'è lo stesso Reguilón che è costato 30, insomma tutti i giocatori che hanno avuto esperienza anche in Europa, mentre Chiesa ne ha avuto pochissima.
Ecco, esatto, allora quando vai a prendere a 30 milioni Thiago Alcantara, tu capisci che se vai a prendere Chiesa a più di 50, capisci,
no,
che...
ma di più semplicemente, forse, Marco.
Appunto, cioè, non, allora no. Cioè, poi
sono d'accordo.
Adesso io penso che il commesso non lo dia così facilmente, visto i progetti che ha la Fiorentina, e poi non lo darà sicuramente con il metodo che abbiamo preso anche Morata. Allora, se lo dà così va benissimo, se ce lo regalano tra virgolette a me va bene, però cioè, se dobbiamo spendere 60 milioni per un ragazzo come Chiesa, che poi viene lì e non si sa se gioca o non gioca e come gioca, allora no, aspetta, io me ne prendo, che ne so, prendo un Frabotta dalla Juve, cioè dall'Under 23, faccio giocare lui.
Sì, capito? Ci sta, il discorso è probabilmente del fatto che la soluzione sarebbe dire ok, va bene, troppo, pazienza, no? Sì. E questo è il modo, sì. E questo sarebbe il modo.
Ma sì, ma poi il discorso è anche che comunque ci abbiamo, non possiamo tanto andare a comprare in giro in questo momento, no? Penso,
certo.
Non possiamo andare tanto a spendere, certo, in questo momento, allora prendiamo che abbiamo in casa, che ne so, se dobbiamo andare a fare qualche intervento, se manca nel Quadrado ce lo giochiamo tra di noi, cioè convertiamo a destra un Mancino, anche se a quello non va bene,
certo.
Cioè,
tu dici non vai a fare investimenti, ma
no perché cioè per me non... E poi in questo momento mi sembra che se c'è la voce Chiesa in giro e tutti scrivono di Chiesa, la Juve sicuramente non prende la Chiesa, perché abbiamo fatto un ballottaggio tra Suarez e Dzeko, poi alla fine abbiamo preso Morata. McKenny non lo sapeva nessuno, e quindi mi sa che ci sarà un colpo sempre a sorpresa.
Quindi ti giochi la carta a sorpresa, ecco.
Sì,
per quanto
su Roma-Juve, Marco, le sensazioni, allora, che hai?
Roma-Juve ho delle buone sensazioni, perché dopo la Sampdoria è normale avere buone sensazioni, però non andiamo a stuzzicare il can che dorme, perché quelli sono un po' arrabbiati per aver perso a tavolino, sono arrabbiati perché cioè, potrebbe essere che Dzeko un po' arrabbiato con noi. Io sono uno di quelli che voleva fortemente Dzeko.
Ma cioè, con noi o con loro?
Ma neanche. Ma neanche.
È arrabbiato con Milik o con la Roma stesso? Perché io,
ah, poi... beh, un po' con tutti e due. Io.
Ma secondo me neanche con la Roma, onestamente. Perché comunque la situazione era chiara.
Non è arrabbiato con la Roma. Io non lo, cioè, lui se poteva rimanere a vita a Roma e nessuno gli diciamo, avesse avuto un'offerta, lui sarebbe rimasto lì a Roma per sempre. Certo che se tu sei diciamo corteggiato dalla Juve, un pensierino lo fai, gli ultimi due anni della carriera, fai due campionati, potresti vincerli, e fai la Champions League, la potresti vincere, allora Dzeko ci ha pensato più di una volta a venire a Torino. L'unica cosa è che sicuramente questa cosa del non passaggio l'ha un po' turbato.
Beh, questo senza dubbio.
Se c'ha il dente avvelenato o no.
Questo senza dubbio. Marco, prima di salutarti ti chiediamo La tua probabile formazione, confermeresti quanto visto di buono contro la Sampdoria anche sull'esterno mancino, dove c'è il ballottaggio fra De Sciglio e Frabotta?
Allora, Frabotta non si tocca adesso in questo momento, anche se De Sciglio quando è entrato ha fatto bene, però Frabotta adesso c'ha anche l'entusiasmo del ragazzino, quindi io lo vedrei molto bene a partire dall'inizio. Io confermerei 11, forse purtroppo io ho un debole per Bentancur, e dopo l'annata dell'anno scorso non vedo benissimo Rabiot, che comunque sì, sta giocando bene, però ha fatto il compitino suo con la Sampdoria, cioè non è che ha fatto chissà che, e per me la coppia centrale Bentancur-McKennie è veramente veramente bella proprio da vedere, non vedo l'ora che Pirlo la mette.
E Marco, ti saluto dicendo che io e Simone ieri abbiamo fatto l'asta del fantacalcio, e secondo te chi abbiamo preso della Juventus? McKennie e Bentancur, insomma, ti abbiamo fatto un piccolo regalo, ecco, non lo sapevamo, ma ti abbiamo fatto un piccolo regalo. Allora
avete fatto bene, loro due sono praticamente molto simili, segnano poco, rubano palloni e hanno qualità, però i centrocampisti, da come ho visto io la Juve adesso di Pirlo, non è che dobbiamo avere i centrocampisti da 10 gol, ben vengano, se li fanno va benissimo, però devono segnare gli avanti e gli esterni, quindi sono loro che devono segnare.
Marco, è stato un piacere, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon fine settimana, grazie.
Grazie a voi e forza Juve sempre.
Ciao Marco.
E ringraziamo anche il secondo ospite del venerdì dei tifosi di quest'oggi, che ha interagito con noi qui telefonicamente su Radio Bianconera Social anche. Club. Sì, insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata. Adesso abbiamo un po' di messaggi da ascoltare e andiamo subito a sentirli, arrivati ovviamente sempre al nostro 340-5425-324. Vai Fra.
Ciao Camillo, ciao Simone,
ciao Danny.
Buongiorno, sono Danny. Ragazzi, io penso che nel mercato di oggi è sempre più difficile fare affari, perché i giocatori il 90% sono quasi tutti sopravvalutati. Due acquisti secondo me veramente che sono stati affari quest'anno, ma diciamone tre, sono stati Mauro Icardi al Paris Saint Germain, Thiago Alcantara al Liverpool e Donny van de Beek allo United. Per quanto riguarda Locatelli, a me piace molto, ma secondo me chiede troppo il Sassuolo, e Chiesa lo prenderei perché è un giocatore molto duttile, mi piace perché può fare sia all'esterno tutta fascia, e in alcune occasioni come ha fatto a Firenze potrebbe fare anche l'attaccante, che potrebbe essere il nostro quarto attaccante. Per quanto riguarda Morata, io sono molto felice e spero che giochi contro la Roma, ragazzi, farà molto bene Alvaro da noi. Ciao, fino alla fine.
Ciao Danny, tuo entusiasmo, dice Chiesa mi piacerebbe, può fare due ruoli, io credo che qualora dovesse arrivare la Juventus il ruolo sia sostanzialmente uno, ecco.
Vai Fra.
Ragazzi di RBN, secondo Transfermarkt Douglas Costa vale 20 milioni, non 30, 20. Come Chiesa ne vale circa 40. Questi sono i dati ufficiali di Transfermarkt. Poi le valutazioni delle società sono ben differenti, logicamente chi vende fa il prezzo. Ma la valutazione attuale di mercato di Chiesa è 39 milioni e qualcosa. E da Douglas Costa è di 20 milioni.
E ci sono, secondo i parametri che utilizza Transfermarkt, che le valutazioni siano queste. Poi, come diceva giustamente il nostro amico, poi giustamente il prezzo lo fa chi vende, e chi acquista vede se è ottimale o meno, e se si può andare incontro a questo tipo di soluzione, altrimenti si vira su altro. Noi invece viriamo su un altro messaggio vocale.
Ciao ragazzi, Giuseppe da Catania.
Ciao Giuseppe.
Parlavate poco fa di Bernardeschi. Bernardeschi, secondo il mio modesto parere, deve giocare come lo schierò Allegri contro l'Atletico Madrid. Diceva bene, deve correre, parte da dietro, corre, taglia e non lo prende nessuno. Altre cose Bernardeschi non le deve fare. Ciao sempre, fino alla fine, forza Juve.
Deve correre e insomma deve correre anche,
e deve correre
fare qualcosina di più rispetto agli ultimi anni e mezzo, dai.
Sì, dai.
Diciamo che assist e gol qualcosina in più, ecco, visto che ne abbiamo fatti pochini negli ultimi due anni.
Vai Frank.
Ciao Simone e Camillo, sono Giancarlo da Catania.
Ciao Giancarlo.
Il boss del Bayern di Monaco, che dire, Pirlo gli piace. Boh, va bene, si parla di Chiesa, eccetera, fino alla fine, forza Juve.
Non ho capito il nome,
Simo. Mi sembra di aver capito Gozze, però non sono...
Perché ha detto Bayern di Monaco, quindi mi ha mandato un po' in confusione. E Gozze in questo momento è svincolato dopo la fine del suo contratto col Borussia Dortmund. Ecco, critichiamo Douglas Costa, pensiamo di vendere Douglas Costa perché ha infortuni. Ecco, Gozze diciamo che è un giocatore che ultimamente proprio di continuità ne ha trovata molto poca.
Vai Frank, altro vocale.
Ciao ragazzi, buongiorno Biagio.
Ciao Biagio.
Chiesa per me non vale quei soldi lì, massimo 20-25 milioni. 40 milioni o 50 li avrei spesi per qualche altro giocatore. A me piace, lo so che è impossibile, Thiago Alcantara. Comunque, forza Juve.
Per quest'estate è andata così, sarà per la prossima per Thiago Alcantara eventualmente, ragazzi.
Sì.
Tra l'altro Messi ha salutato Suarez con un post su Instagram in cui dice meritavi di essere salutato per quello che sei, uno dei giocatori più importanti della storia di questo club, uno di quelli che ha realizzato cose incredibili, e non essere buttato fuori come hanno fatto. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende più. Quindi insomma continuano le parole d'amore per
Messi
la dirigenza.
Messi continua ad amare la dirigenza e ad amare il Barcellona. Diciamo che è un po' una stagione che non è proprio partita.
Tutta da vedere, sì, tutta da vedere per i rapporti che ci saranno, ragazzi.
Simo, il messaggio di Luca da Genova, secondo me, c'entra un po' il punto di cui stiamo parlando da quasi tutta la trasmissione. Ragazzi, Cuadrado, rigorosamente con la Q, è fortissimo, ma ha 33 anni. Possiamo adattare Kulusevski? Io penso che Kulusevski non possa fare quel ruolo lì. A, perché è mancino, e B, perché è un ruolo di copertura, e avremo poi Kulusevski in difficoltà o comunque non lucido nel gioco offensivo, dove secondo me deve essere nel centro dell'attacco, quindi nei trequartisti. Però comunque per il futuro un giovane italiano magari è comunque quello di cui parliamo. Cuadrado titolare con alternativa magari Chiesa, che comunque si alternano nel gioco di fascia, anche perché in quel modulo lì comunque dai tanto. È una staffetta tra gli esterni per cercare di avere forze fresche e cercare di mettere in condizione gli attaccanti di far gol. Può essere una soluzione la staffetta al 60esimo, perché in questo caso, ragazzi, prima partita con la Sampdoria, esce Cuadrado, entra Bentancur, l'esterno va a farlo McKennie, e questo è un limite della rosa attuale della Juventus per me.
Un nostro amico che non si firma, io lo ricordo, colgo l'occasione per dire: ragazzi, mettete il vostro nome così possiamo salutarvi. Chiesa non è nemmeno arrivato e già viene massacrato, mentre Douglas, che non fa nulla di positivo da anni, viene scusato. Lo avete visto domenica, era svogliato e a un certo punto ha commesso anche un erroraccio in mezzo al campo, però è simpatica a molti e allora va tenuto. Purtroppo si giudicano i giocatori solo per simpatie, non per quello che danno in campo. Poi Antonio da Parma, uno scambio Dembélé Costa. Onestamente, secondo me Dembélé non è quello che serve alla Juve in questo momento. E stop, chiusa lì.
Anche perché ti dico, noi abbiamo Douglas che si fa male, però Douglas diciamo si fa male 20-40 giorni. Dembélé quando si fa male sono 6 mesi. Cioè perché, insomma, mi ricordo l'esordio col Barcellona proprio contro la Juventus. Giocò bene un tempo, 5 mesi di stop. E poi anche fuori dal campo, insomma, tra ritardi e qualche comportamento col Barcellona, insomma, non va benissimo. Direi che è molto giovane, però forse ha pagato il salto, il peso anche del suo cartellino, strapagato l'estate della cessione di Neymar.
Certo.
Insomma, non credo sia un nome o comunque forse una soluzione veramente da ultimissimo giorno di mercato.
Sì, anche da incastrare in maniera non semplicissima, no, perché si tratta di un trasferimento internazionale, quindi ci vogliono tutte le tempistiche del caso,
far combaciare età, ingaggi,
due giocatori, non solo uno, insomma non sarebbe così semplice. Andiamo da Frank perché ascoltiamo un altro messaggio vocale.
Ragazzi, ciao a tutti, Domenico da Milano.
Ciao Domenico,
complimenti per tutto, per la trasmissione, per tutto, forza Juve. Volevo
anche per
dirvi
la camicia,
che secondo me Chiesa è ancora molto indisciplinato tatticamente e comunque non è da Juve, secondo me. E per quanto riguarda Roma-Juve, secondo me in mezzo al campo vedremo Bentancur al posto di Rabiot. Secondo me ci sarà questo avvicendamento. Ciao, grazie, buona giornata.
Vedremo, vedremo in questo momento.
Come, come coppia Bentancur, McKennie, Kami, considerato il fatto che in questo momento sta facendo giocare McKennie destro a sinistra e Rabiot sinistro a destra, eventualmente qua sarebbe due destri.
Sì, due destri. Vediamo, in questo momento qua secondo me lui deve puntare sulle poche certezze che ha, perché ha fatto una partita amichevole, ha fatto una partita di campionato e deve vedere l'allenamento. Tenei bene, stai bene, allora scegli la formazione. Non immagino troppi cambi, io penso che il vero dubbio sia fra Botta e De Sciglio, che sia un dubbio anche che riguarda poi il mercato. Lì capiremo anche qualcosa per quanto riguarda l'esterno sinistro.
Sì, che poi sarà sostanzialmente, sì, a livello formale non è l'ultima partita con il mercato in corso,
però,
però poi la prossima è a 24 ore dalla fine, dove insomma ci sarà poco spazio per fare altro, quindi questa no, sarà un po' l'ultima partita coinvolta al 100%, ecco, dal punto di vista del mercato. Direi di andare ancora da Fra.
Ciao Camillo, ciao Simone. Fabio da Capranica. Chiesa lo puoi pagare 30-30 con un bonus di 10, perché lui comunque non ha fatto nulla, non ha avuto palcoscenici internazionali o comunque ha dato un cambio di passo alla società, alla Fiorentina. Quindi credo che essenzialmente è un ragazzo promettente, ma che deve ancora confermare le sue qualità, soprattutto in un palcoscenico come la Juventus. Grazie.
Sì, penso che sia una soluzione. Ecco, io dovesse arrivare Chiesa alla Juventus, mi immagino veramente una soluzione nei più anni, cioè molto simile a quella di Morata, simile anche a quella di McKennie. Non immagino ovviamente compro Chiesa a titolo definitivo.
Ciao ragazzi, forza Juve, sono Fred dalla Sicilia.
Ciao Fred.
Secondo me la Juventus sta perdendo troppo tempo per prendere i terzini, perché non ci siamo proprio. Un De Sciglio, Rugani, lo stesso Quadrato, che è un finto terzino, che in attacco laterale secondo me è più forte, quindi bisogna acquistare questi terzini. E la Juventus secondo me poi diventa una bellissima squadra. Chiesa per me è un grandissimo giocatore, secondo me è molto forte e sarà molto utile per la causa Juve. Speriamo bene, forza Juve, ciao.
Abbiamo trovato un altro estimatore di Federico Chiesa.
Anche che non di Rugani, so, che non c'entra con col tertino.
Che non sono tantissimi, però insomma li aggiungiamo e li contiamo. Frank, vai.
Ciao ragazzi, sono Francesco da Piombino.
Ma ciao Francesco.
Il caso Suarez mi fa solo ridere, mi fa. A parte nel peggiore dei casi non avrebbe mai conseguenze in ambito sportivo, quindi parliamo del niente, parliamo. E secondo me in casa Juve sono tutti concentrati sulla partita, a differenza di tutti gli altri, e sperano di vincere fuori dal campo, ma qualcosa in campo hanno intenzione di vincere, ogni tanto no. Dai, forza Juve!
Un saluto a Francesco, che insomma dice giustamente la sua su quella che è la situazione attuale. Abbiamo ancora spazio per vocali, quindi andiamo da Francesco.
Scusate, ma perché la Juve non sporge querela verso quei giornali che usano quei titoli solo per accappare il click, e poi dentro ovviamente non c'è scritto nessuno, ma che danno molto fastidio perché insinuano cose che ancora la Juve non è nemmeno indagata. Cominci a sporgere querela, basta.
È perché non è interessato a farlo, semplicemente. Ragazzi, l'abbiamo spiegato prima, non è... Non, in questo momento non si muove in questa direzione. Poi può essere condivisibile o meno, però la scelta è questa qua. Abbiamo ancora l'ultimo vocale, poi salutiamo.
Ciao ragazzi, sono Marco da Ancona. Allora, ci stiamo un po' incastrando sul discorso Chiesa. Io non lo vedo veramente come alternativa a Quadrato, perché poi dopo Quadrato difende pure e vabbè, quindi ok, capisco che bisogna prendere un altro a posto suo per dargli un po' d'alternativa a Pirlo, ok, ma Chiesa ragazzi,
ecco, abbiamo trovato un grande amico di Chiesa.
C'è un nome, sì,
esatto, riprendiamoci. Cancello e Spinazzola, ci dice Gianni da Sassari. Complicata, ecco, e la chiudiamo così.
Cami, sarebbe stato ideale, ragazzi.
Siamo arrivati in chiusura, io ti ringrazio per questa puntata.
Ringrazio te,
la regia di Francesco Calabro, i nostri ospiti telefonici, l'avvocato Cesare Di Cintio, ma anche gli ospiti del venerdì, i tifosi, sia Leo che Marco. E noi ci ritroviamo questa sera, Cami.
Questa sera il ritorno di Social Club by Night, 21:10:30. Quindi ragazzi, questa sera dopo cena vi sintonizzate su Radio Bianconera e ascoltate Social Club by Night.
E adesso la linea la passiamo, rimanendo sempre qua negli studi di Torino, a Luca Cavallero con Up and Down. E noi, come detto, ci ritroviamo questa sera, ragazzi. Un abbraccio, ciao, buona giornata.
Ciao.
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.